Eccoci pronti per continuare questo momento di festa, udendo appunto la parola del Signore. E, beh, è un momento di festa, veramente, la lode, questa bellissima preghiera che abbiamo appena fatto, è una preghiera appunto di lode, dove si inneggia il suo nome e si canta con gioia. Ora, stasera continuiamo questo momento, come ho detto, sempre il nostro percorso della battaglia nella mente. Ho ancora questa sessione, la prossima, almeno penso, perché vediamo se stasera riusciamo a finire l'argomento. Come vedete dal titolo, non è per forza né per potenza. E, naturalmente l'allusione è, ma è per lo Spirito di Dio, che è il continuo di questa frase nella Bibbia. E sotto vedete un sottotitolo, i giochi psicologici. Che cosa vogliamo vedere questa sera? Vogliamo vedere che ci sono delle situazioni in cui le convinzioni che noi ci siamo formati su di noi, sugli altri e sul mondo, sulla vita stessa, insieme alle posizioni esistenziali che abbiamo assunto. Io non vado bene, gli altri non vanno bene e via dicendo. C'è un gran movimento qui, forse è l'effetto della lode. Allora, ecco, fermiamoci un attimo, posso andare? Tutto a posto? Allora, ecco, rilassiamoci un attimino. Dunque, questo è un po' un succo di tante cose che abbiamo detto nelle passate sessioni. L'uomo si forma convinzioni che non sono altro che decisioni ripetutamente prese dopo ripetute esperienze che si rafforzano a seguito, dell'esperienza stessa e dei sentimenti che si provano, scrivendo queste decisioni come, lettere sulla roccia, insomma, dentro di noi, di modo che diventano vere e proprie convinzioni, fortezze nel nostro pensiero, che in qualche modo ci preparano ad affrontare le situazioni future nel modo in cui abbiamo deciso un po' fin da piccoli. Sembra strano, ma questo piano di vita alternativo, che l'uomo, alternativo a quello di Dio ovviamente, che l'uomo forzatamente e in modo inconsapevole si trova a formare, pensate che è scritto, diciamo, già nei suoi non proprio dettagli, ma in una bozza già discretamente avanzata entro i primi 6 anni di vita. Quindi siamo delle creature, diciamo così, potenti, già da molto piccoli. Molte volte ho avuto modo di dirlo, i bambini appena nati hanno una potenza nel sapere discernere attraverso il corpo e altro, subito l'ambiente, l'affetto, l'amore che gli viene dato. Insomma, è qualcosa di particolare. Ebbene, abbiamo dunque questa situazione, queste convinzioni formate, ripeto, riguardo a noi, agli altri e alla vita, in sostanza, abbiamo assunto una posizione esistenziale dove abbiamo visto, possiamo considerarci più o meno adeguati, più o meno superiori o inferiori agli altri. Il punto di paragone sono sempre gli altri. C'è anche una posizione dove consideriamo noi stessi non ok, così come abbiamo detto altre volte, ma anche gli altri non ok. Quindi c'è anche una posizione meno, diciamo, dove tutto è nero in sostanza, è la posizione della disperazione. Ma in una vita che si inizia a sviluppare in questo modo, ci sono dei giochi psicologici che la persona innesca durante la sua giornata. E cioè, che cosa vuol dire? Questo è l'atteggiamento, il modo con cui la persona si rapporta con gli altri e inconsapevolmente si mette a creare delle situazioni per avere un determinato tornaconto. Ripeto, è inconsapevole questo meccanismo, ma è dato da una serie di circostanze. La cercherò nel breve tempo che ho di, non posso esporre tutta la tesi dei giochi psicologici che in analisi transazionale comprende una grande, diciamo, fetta dell'aspetto e della teoria delle transazioni e delle relazioni tra le persone. Ma insomma, vediamo di stimolare almeno la curiosità di coloro che ci ascoltano, noi compresi. Un gioco è una serie di manovre inconsce, sleali, insidiose, truccate, non dichiarate e nascoste. E cioè, spesso le persone si trovano nel relazionarsi agli altri, si trovano a fare delle mosse di comportamento, di comunicazione, che hanno queste caratteristiche. Dopo ve le farò vedere, vedremo se ho il tempo di spiegare qualche gioco necessario per avere, diciamo, il dettaglio, la pratica. Il gioco è messo in atto per ottenere il pagamento di una posta emotiva, sostanzialmente. Cioè, alla fine del gioco, la persona raccoglie un suo tornaconto. Usando termini di gioco vero e proprio, usiamo la parola posta, cioè è quello che viene pagato alla fine, che uno riscuote al termine del gioco. E il cuore del gioco è una mossa ulteriore, cioè che non sembrerebbe mai prevedibile rispetto al comportamento che hai tenuto prima, ma diciamo è ulteriore ed è non prevista dall'altro che sta giocando con te. Alla fine questa mossa ulteriore porta qualcuno a provare un sentimento negativo, un sentimento spiacevole. Questi sentimenti negativi poi vengono incassati come premi dalla persona. Vedete, è un meccanismo un po' strano, forse se non ve lo spiego nella pratica, forse non riuscite a identificare bene di cosa si tratta, ma cercate ora di capire che ci predisponiamo per, e questa è la parola chiave, per smentire le convinzioni che ci portano nel nostro copione a vivere una vita che non è nostra sostanzialmente. Per smentire le convinzioni cerchiamo negli altri una sponda per ottenere o perdono o giustificazione o assoluzioni o cose del genere, giocando con loro, e cioè attirandoli un po' nella trappola e poi tutto un tratto comportandoci in modo quasi imprevedibile. Questo non è patologico, questo è sicuramente disfunzionale rispetto alla pace delle persone, ma diciamo tutti mettono in atto questi giochi. È frutto tutto questo di una teoria, appunto, che il fondatore ha chiamato psichiatria sociale, l'analisi transazionale, ma insomma è applicata poi in vari altri campi ed è usata proprio per studiare i comportamenti umani nelle relazioni interpersonali. Quindi, ecco, non è una cosa di chi sta male o di chi ha patologie, è una situazione che tutti noi, prima o poi, durante la nostra giornata, probabilmente, mettiamo in pratica. Questo la dice lunga, perché quello che vedrete dopo è piuttosto, diciamo, il risultato è piuttosto pesante. Rispetto alla grazia che abbiamo ricevuto, più ci rendiamo conto che stiamo giocando con la vita invece di viverla, e più possiamo decidere di farne a meno, perché è un sistema, è un meccanismo che mettiamo in moto per sbarazzarci di qualcosa che ci controlla ed è una convinzione negativa e svalutante su di noi, sugli altri o sulla vita. Quindi pensate un po' cosa siamo capaci un po' di fare. Il gioco non è mai formulato in modo diretto ed autentico, proprio è inautentico, ho trovato questo termine, inautentico, non l'avrei mai usato di mia spontaneamente, ma l'ho trovato scritto, inautentico. Ecco, il gioco è falso, perché non è leale, e non si formulano in modo diretto e autentico i nostri bisogni. Ma si evita di formulare i nostri bisogni in modo diretto e autentico, piuttosto cercando la loro soddisfazione attraverso la manipolazione degli altri, per avere un sollievo che poi è solo momentaneo. E io l'ho chiamata una forma di giustizia personale, sostanzialmente, dove per poter ottenere ciò che non siamo capaci di ottenere direttamente, di formulare, esprimere, richiedere, ricercare in modo autentico e diretto, prendiamo una scorciatoia, entriamo dalla porta posteriore e in qualche modo ci facciamo giustizia da soli. Questa giustizia personale è diretta, vedete, a cercare la conferma o la disconferma di convinzioni copionali. la motivazione del gioco. Dopo altri elementi per poterveli dare, ma vediamo, la motivazione del gioco l'ho accennata ed è smentire, sostanzialmente smentire una convinzione copionale. Se la convinzione è, guardate bene, non sono capace oppure sono stupido, cosa fa la persona? Spesso, non sempre, cerca di contrastare la convinzione evitando di affrontare in modo diretto i problemi e affidandosi alle soluzioni proposte da altri. Così poi se sbagliano li accusano, se non sbagliano godono delle proposte che hanno fatto. Avete un po' capito di che cosa si tratta? Perché la persona che ha la convinzione di essere stupido, di non essere capace, sa che se fosse lui o lei a cercare, trovare, proporre la soluzione a se stesso, sicuramente fallirebbe, perché è convinto di essere stupido o incapace. Dunque, che cosa fa per la paura del fallimento? Affida ad altri la soluzione dei problemi che ha, di modo che l'altro, se sbaglia, è colpa sua. Se fa bene, lui ne trae un vantaggio, il giocatore uno, perché almeno ha evitato il fallimento e ha avuto la soluzione che cercava. Ecco, questo è un tipico gioco, diciamo, questa è una posizione dove si innescano due giochi, possono essere tutta colpa tua oppure stupido. Questi giochi hanno questi nomi così simpatici, vengono dal contenuto proprio che hanno. Ecco, dunque, capite, una persona in queste condizioni non è che ha come motivazione manipolare l'altro, ma l'altro è un mezzo per ottenere il suo fine. Il suo fine qual è? Ottenere la rassicurazione, fondamentalmente, e quindi usa un'altra persona per poterla ottenere. La rassicurazione da cosa? Dalla paura di sbagliare. Questa paura di sbagliare lo porta ad usare. Naturalmente la persona che lui cercherà è una persona che sta al gioco, perché a sua volta avrà un punto debole dove il primo giocatore può agganciare il suo uncino. È proprio come un gioco. Quando eravamo ragazzi, cercavamo, quando si proponeva un gioco agli amici, chi gioca a nascondino? Ecco, c'erano alcune persone che non giocavano, altre giocavano. Quando hai trovato i compagni di gioco, inizi il gioco. E così nella vita noi continuamente buttiamo ami o ganci per poter vedere chi ha bocca, in sostanza. Chi vuole giocare inizia lo scambio di transazioni. Quando è iniziato lo scambio delle transazioni c'è la mossa a sorpresa. La mossa a sorpresa consiste nel cambiamento di uno stato dell'io, per esempio da atteggiarsi come un genitore, uno passa ad essere come un bambino adattato, oppure c'è il cambiamento della posizione, del ruolo che uno ricopre, cioè mettiamo che inizia come vittima per finire come persecutore. Dunque, capì, la mossa a sorpresa consiste nel cambiamento sleale, perché non dichiarato prima di giocare, nel cambiamento del modo di esprimere la propria personalità e nel cambiamento del ruolo che impersonifica sul palco teatrale in quel momento. Perché un teatro è una cosa ipocrita, cioè non è la verità. Vedete l'uomo come fa? Cerca in tutti i modi di risolvere i suoi problemi di sopravvivenza. Di cosa ho bisogno? Di rassicurazione? Chi me la dà la rassicurazione? Io no, di certo, perché non sono capace di fare niente, non capisco niente, me l'hanno sempre detto fin da piccolo. Allora che cosa posso fare? Uso gli altri affinché me la diano e io comunque non rischio di sbagliare, perché non tocco soluzione, non tocco pensiero. Ecco, è un modo per scaricare la patata bollente agli altri e godere solo dei risultati, sia che vada male, sia che vada bene. Questo è solo un esempio. Dunque, perché l'ho chiamata giustizia personale? Perché se ho bisogno di rassicurazione, io questo bisogno, come me lo garantisco? Come ottengo giustizia rispetto al mio bisogno? Ci penso da me. Uso le mie forze, uso la mia potenza e metto in atto dei giochi particolari per poter arrivare, tanto per giocare, a dama, cioè in fondo al gioco, alla fine del gioco. Questo è un slovacco un po' difficile. Allora, Ecco, vi ho dato un assaggio sulle motivazioni. Le caratteristiche. Quali sono le caratteristiche del gioco? Vedete, ripetitività, cioè il gioco è una cosa che una persona, quando è incline a giocare quel tipo di gioco, lo gioca spesso, non è che lo fa una volta, lo gioca spesso. E è inconsapevole. Per favore sottolineate questo. Si tratta di comportamenti inconsapevoli che però dentro di noi, noi decidiamo inconsapevolmente di mettere in atto perché abbiamo già deciso a monte che la nostra vita avrà un certo sviluppo, secondo le convinzioni che via via siamo andati formandoci. Lasciano sempre emozioni spiacevoli. Alla fine, parlo di posta emotiva proprio, il sentimento, l'emozione è spiacevole. La persona di prima si sarà messa in salvo al riparo da ogni fallimento, da ogni sbaglio. Potrà aver ottenuto anche un buon consiglio di successo se l'altro è stato abbastanza smart da darglielo. Ma alla fine raccoglierà sempre un sentimento spiacevole, qualcuno dei giocatori. C'è sempre un messaggio sottostante, nascosto. Quando si parla di messaggio ulteriore, faccio un esempio, non parlo qui di gioco, proprio di transazione, si usa questo nome perché dall'inglese transaction, ma vuol dire comunicazione. Allora, per esempio, è tipica del venditore porta a porta che arriva con il famoso aspirapolvere da film e dice alla signora alla cui porta suona, dice guardi ho questo aspirapolvere, la signora fa come per dire ma non mi interessa, lo so, dice il venditore, non tutti se li possono permettere aspiratori di questo tipo. Il messaggio sociale, quello che si sente, quello che sia quello palese, è non tutti possono, ma sotto sotto c'è il messaggio di svalutazione nei suoi confronti, che stimola. Capite? È apparentemente un messaggio da adulto ad adulto, è una informazione, in realtà è un siluro subacqueo che colpisce la persona senza essere espresso. Questa è, questa è un'intenzione non dichiarata, ma che arriva al bersaglio. E queste cose poi le studiano quando fanno queste tecniche di vendita un po' particolari. Quindi, le uso per spiegare. E c'è sempre una mossa che confonde e sorprende l'altro, naturalmente, perché deve lasciare poi alla fine il campo da gioco un po' confuso, altrimenti sarebbe svelato il suo intendimento. C'è sempre una disconferma, una svalutazione. Per esempio, nel gioco stupido che ho detto prima, la persona si ritiene incapace di ragionare e quindi rimette ad altri sempre la decisione, la soluzione, il ragionamento, eccetera. E allora dov'è la svalutazione qui? La svalutazione è io non sono capace, si svaluta, ma assolutamente svaluta anche l'altro, perché nel momento in cui gli rimette, lo sta usando inconsapevolmente, lo sta usando. Comunque, ne parleremo dopo sui singoli giochi. In più è inautentico il gioco, non esprime autenticamente quello che pensa la persona, quello che è la persona, ma è diretto a ottenere un risultato a tutti i costi. Pensate, è una lotta disumana quasi, ma tanto umana, allo stesso tempo, per poter disconfermare le convinzioni che ci legano nel copione. Eppure i giochi sono il modo in cui il copione si svolge, perché è un trionfo temporaneo. Nel gioco di prima il trionfo è che ho ottenuto una soluzione oppure ho evitato un fallimento. Ma è temporaneo, perché tra un'ora dovrò decidere qualcos'altro. E quindi la persona ha questo senso di incapacità assoluta, in senso assoluto, relativamente no, ho ottenuto un trionfo, ma dopo, se non ha nessuno con cui giocare, sbaglierà. E quindi si confermerà invece la convinzione. Ecco perché, secondo il fondatore dell'analisi transazionale, il gioco serve a confermare le posizioni esistenziali assunte. mentre per tutti gli altri serve, tutti gli altri, mentre per altri più recenti serve a disconfermare le convinzioni copionali. In realtà è la stessa cosa, perché sul momento le disconfermo, ma dopo tanto ci ricasco e quindi arriverà il solito sistema ricatto. Hai visto? È vero che sei stupido. E così si va avanti. I ruoli psicologici, ho parlato dei ruoli perché? Perché sono tre quelli individuati, ruoli, pensate a un bel palcoscenico, un teatro dove la gente vive una vita che non è la sua, ma che ha imparato a vivere come un copione per potersela cavare, per poter sopravvivere, un po' alla meno peggio, nel miglior modo, ascoltate, siccome l'uomo è veramente potente, fin da quando nasce, anche prima, su un palcoscenico e recita una vita che non è la sua. Non l'ha scritta nessuno quella vita, l'ha scritta lui via via, che ha deciso al meglio come poter superare o affrontare o vivere le situazioni che ha percepito che gli si presentano. Ecco, mi raccomando, seguite un po' bene questo, ha percepito che gli si presentano, perché non è detto che siano così come le percepisce la persona, più delle volte non è. I ruoli sono tre, su questo palcoscenico, anche durante il giorno li giriamo un po' tutti e tre, ci atteggiamo a persecutori, a salvatori o a vittime. Non si parla di vere e proprie posizioni di vita, perché c'è veramente, non perché sta facendo un gioco o sta rappresentando un copione teatrale, tanto per usare la stessa analogia, ma perché realmente c'è un persecutore, realmente c'è un salvatore, realmente c'è una vittima. Qui si parla di ruoli come in uno spettacolo teatrale, e cioè la persona, ritenendosi a più degli altri, vedete, più o meno, io sono più di te, perciò ho diritto in qualche modo di calpestarti o sminuirti. Questo è il persecutore. Uno invece si atteggia a salvatore quando, sempre ritenendosi a più degli altri, la sua reazione non è quella del persecutore, ti calpesto, ti sminuisco, ma ti aiuto perché sei incapace. Quindi, mentre il persecutore impedisce all'altro di esercitare il suo potere di decidere per sé, il salvatore invece non calpesta per impedirglielo, ma glielo impedisce aiutandolo. Per esempio, quello che dà sempre consigli senza che gli siano richiesti. Di continuo corre al salvataggio delle persone e solo al salvataggio. La sua relazione si limita a quello, ma non è per amore. Qui entriamo nei nostri concetti più profondi, non è per amore, è per sentirsi meglio, e questo non è autentico. Ancora, la vittima si considera meno degli altri, si vede inferiore, perciò l'unico modo per sopravvivere è far sì che gli altri, che sono più potenti di lui o di lei, gli prestino l'attenzione, la cura, la rassicurazione dovuta. Ecco. Questo è il modo in cui noi ci disponiamo un po' gli uni verso gli altri se non applichiamo il Vangelo. Io torno lì. Non vi ho detto se non applichiamo l'analisi transazionale, la psicoterapia o altro, perché questi mezzi di cui vi sto parlando, vedete, sono molto utili per capire, sono molto utili per rendersi conto e diventare consapevoli e ci aiutano a prendere decisioni, ci aiutano a modificare i nostri linguaggi, ma se noi non cambiamo mentalità e cambiamo vita, tutto questo resta. Ecco perché esiste il credente carnale. Perché, pur essendo nato di nuovo nello spirito, il resto è sempre quello. Alcuni giochi. Ora io ho qui anche un libro che uso a volte per questo. Vedrò di dirvi alcuni. Per esempio, il goffo pasticcione. È un gioco abbastanza tipico dove la disattenzione è un alibi. In realtà, vedete, magari si tratta di una persona dove fin da piccolo le hanno detto comportati bene, questo era allora, comportati bene, e quindi quando è grande non vede l'ora di farla ripagare a tutti, oppure Oppure quando sbaglia in qualcosa, fa un danno, un guaio, sbaglia, eccetera, subito si scusa di modo che sia giustificato e ottenga il perdono. Perché alcune persone hanno fame di giustificazione e di perdono, più di quello che si possa pensare. Come se lo procurano? Facendo danni, come un goffo pasticcione. Il tornaconto è la soluzione per lo sbaglio e la rassicurazione per la colpa. Ma cose banali che capitano a tutti noi. Ora, quando è ripetitiva, quando è eccetera, come ho detto prima, ha delle caratteristiche il gioco. Naturalmente questo è uno dei giochi che possiamo vedere. Vedete altri, ve li ho messi qui, occupatissimo. Per esempio, ci sono delle persone che sono troppo occupate e non hanno mai tempo, ma non hanno mai tempo per se stessi e per gli altri perché hanno paura dell'intimità e quindi riempiono tutto il loro tempo di tutto il possibile, spazzatura compresa, per evitare di essere intimi con se stessi e con gli altri. Nella autonomia della persona c'è quella intimità con se stesso che possiamo goderci in una solitudine godibile anche, dove siamo con noi stessi e ci godiamo quel momento. L'occupatissimo ha paura di questo momento perché non sa cosa vuol dire essere intimo e quindi si occupa di tutto e di tutti per poter evitare, non aver tempo per sviluppare intimità. Ora, qui vado un po' veloce, va bene? Vado un po' veloce. Prendimi a calci, un altro gioco, dove le persone praticamente si pongono sempre in una situazione di incapacità, di goffaggine, di inadeguatezza, eccetera, e lo dichiarano sempre, di modo che gli altri le prendono a calci. Vedete, fare continuamente delle cose per ottenere cosa? Delle carezze. Io ci ho messo disapprovazione, sono carezze negative, la disapprovazione cercano negli altri. Ma perché? Perché hanno imparato, sapete, ora c'è tutta la teoria delle carezze, non ve la voglio ora dire più di tanto, perché è un po' complicato se vogliamo andare nel dettaglio, ma l'uomo ha fame di carezze, l'uomo nasce con il desiderio di avere affetto, amore e carezze, sia fisiche, il bambino tutti ce l'abbiamo presente, sia psicologiche. E quando noi viviamo e cresciamo in un ambiente dove non riceviamo carezze, né fisiche né psicologiche, o in qualche modo ci siamo convinti che non dobbiamo riceverle, non voglio andare qui a fare il sottile ora, in un modo o nell'altro, pur di avere carezze cerchiamo quelle negative, perché in qualche modo ci aiutano ad essere riconosciuti. Per esempio, se una persona non prende neppure un calcio, è come se non esistesse, pur facendo cose che non dovrebbe fare. Però il fatto che qualcuno gli tira un calcio vuol dire, oh ci sei, t'ho visto, hai sbagliato e ti tiro un calcio. E questo per la persona produce un sentimento spiacevole di tornaconto, ma almeno è stata riconosciuta. Quindi ecco, pensate che cosa si arriva a fare per questo desiderio di essere riconosciuti dagli altri. Povero me. Questo naturalmente anche quello prima, sono giocati dal ruolo di vittima, ora non l'ho associato ai ruoli perché è un po' più complicato, ma povero me, chi gioca povero me si lamenta di continuo perché? Per avere consolazione, giustificazione. Ecco, vedete, quindi, oppure biasimo o difetto, come l'abbiamo chiamato in altri momenti, difetto vuol dire essere pignoli, evidenziare tutte le piccole cose che sono sbagliate negli altri. Questo dà un modo alla persona di sentirsi più rispetto al meno e quindi in qualche modo gli dà un senso di adeguatezza rispetto alla posizione che ha assunto. Perché non? Questo è dato dal ruolo del salvatore, questo gioco, un salvatore è esperto in questo. Qui è uno che dà consigli di continuo quando non sono richiesti. E lo fa per rivalutare la propria intelligenza e di sconfermare la convinzione di essere stupido. Quindi normalmente chi arriva e fa, diciamo, perché non fai così? Perché non cerchi questo? Perché non vai lì? Ha sempre continuamente, nessuno glielo chiede, ma continuamente, perché non fai questo? Perché non pensi? È una persona che fondamentalmente crede di essere stupida, una convinzione copionale, non perché lo sia, e quindi per disconfermare il fatto che pensa di essere stupido, cerca di dare saggi consigli a tutti. Almeno in questo modo, ai suoi occhi e a quelli degli altri, appare intelligente. Ora, vedete come sono poi alla fine molto semplici queste cose. Io ve le racconto, mi immagino che qualcuno dica questo lo faccio, insomma, è normale, è normale. È normale, qualcuno ha detto qui in sala, vi vedo silenziosi, ma stiamo solo cercando, ecco, di illustrare un po' in modo sommario, I tecnici, gli esperti che vedranno questo video, ecco, sanno che abbiamo poco tempo, in modo sommario cerchiamo di mettere tutto in modo semplice. Sto solo cercando di aiutarti, questo è un altro gioco che parte dal Salvatore, è quello che è sempre continuamente disponibile, però solo per aiutare, sempre solo per aiutare. Serve ad ottenere benevolenza dagli altri e anche la vicinanza. Questa è una persona che ha fame di vicinanza. E come fa? Se la compra. Come? Aiutando. Ecco. T'ho beccato. Poi ci sono altre parole dopo, ma non le dico, non ce l'ho scritte, perché sono un po' troppo lunghe. Allora, t'ho beccato, mi basta questo. È quello che, in qualche modo, quando colloca e parla con gli altri, t'ho beccato. Allora, con l'indice puntato, t'ho beccato. Così. Ecco, cerco di fare anche... Allora, aspetta, chi gioca t'ho beccato, aspetta l'altro al varco quando sbaglia per poi colpirlo. Questo è un persecutore nato. E si mette nella posizione di fare... Io ricordo una volta di aver avuto un colloquio simulato, pensavo, con una persona e stava facendo un gioco t'ho beccato, inconsapevole, ma fu veramente spiacevolissimo. Si impara, ecco, questo a livello didattico veniva fatto, però è spiacevole questo gioco, come tutti gli altri, cioè alla fine lascia un gusto amaro ad entrambi i giocatori. Però comunque non uno solo, ascoltate, tutti e due hanno raggiunto lo scopo, se il gioco arriva in fondo. Perché quando giochi in un modo c'è sempre l'altro che fa il suo di giochi, e sono complementari. Altrimenti, l'ho detto prima, se uno non vuol giocare a nascondino ti dice non gioco. Questo è il modo per interrompere i giochi, in qualche modo, non gioco. È uno dei modi. Comunque, vado veloce, prendimi a calci. Qui lo scopo è la giustificazione. Uno cerca torti, li subisce felice, li sfrutta per essere giustificato e riconosciuto. L'alcolizzato è una cosa anche molto pesante, tutti sappiamo. I giochi, innanzitutto voglio chiarire, non è che è un gioco e quindi è divertente, l'ho detto prima, si chiamano giochi perché c'è l'elemento lusorio di gioco, o ludico, forse si comprende meglio, che consiste nel far finta e nelle mosse nascoste, ma in realtà sono pesanti, l'alcolizzato può portare alla morte, insomma, come tanti altri. Quindi valutiamoli per quello che sono. L'alcolizzato cerca l'autopunizione. Hanno visto e studiato, attraverso l'analisi di queste persone nei loro giochi, che in realtà fanno tutto per arrivare poi all'autopunizione del giorno dopo, quello che gli inglesi chiamano hangover, del giorno dopo della sbornia. Quindi uno che sta sempre poi in quelle condizioni, uno che si autopunisce di qualcosa che non si è perdonato. È una delle prospettive su questa annosa piaga, che ricomprende poi un po' molte delle dipendenze. Guarda cosa mi hai fatto fare. Ci sono un sacco di persone che nelle relazioni, quando poi sbagliano, dice, vedi cosa mi hai fatto fare, danno sempre agli altri la colpa dei loro errori. Perché quando lasci fare, lasci decidere agli altri, dopo, scusate se no io perdo il filo, dopo aver lasciato decidere o fare agli altri, può incolparli dei propri sbagli. Allora, come vedete qui, l'aspetto fondamentale in tutti questi giochi è che le persone hanno paura di assumere la responsabilità delle proprie decisioni, delle proprie azioni, delle proprie scelte, e allora rimettono la palla ad altri, creando una situazione ingannevole per l'altro, di modo che comunque vada a finire loro non subiscono il pericolo che la paura li minacciava. Mi sono spiegato su questo, ecco, perché questo è un passo importante che si riesca a capire. È una rinuncia ad esercitare il nostro potere autonomo di decidere per noi, per paura la maggior parte delle volte. Dopo vedremo perché. Il problema è che nelle relazioni si usano gli altri come se fossero delle cose, e qui non c'è autenticità, non c'è amore, non c'è... ecco, mi voglio dire, non è... È solo ai fini della consapevolezza che dico questo, ma quanto nelle chiese questi giochi si fanno come fuori? Direi che, ecco, questa è una riflessione che lancio un po' a tutti. Perché? Perché quando si vive così, viviamo sotto un inganno, il copione, i giochi, il modo per disconfermare ma ricadere nelle convinzioni e non uscirne mai. È una storia finta, abbiamo inventato noi per sopravvivere, ma che non è quella che Dio ha scritto per noi. Non è quella questa vita. E tutte queste cose servono giorno per giorno a sbarcare il lunario, a arrivare al giorno dopo e dire ce l'ho fatta anche stavolta. Ma comunque procedere inesorabilmente verso l'amaro destino di un copione già scritto, da noi stessi. Sul suggerimento del serpente antico, io dico sempre che tutte queste cose, come abbiamo visto anche nel seminario ultimo che abbiamo fatto la scorsa settimana qui a Siena sulla battaglia della mente, abbiamo visto come l'origine di ogni sofferenza, perché qui c'è sofferenza, di ogni svalutazione, di ogni pensiero malvagio, è il diavolo, che ha i suoi modi per mettercelo nella testa. Tutta colpa tua, l'ho detto, prendine uno, l'indulgenza, l'apparente generosità, è un'astuta insolenza per procurarsi la soluzione. Allora, prendine uno, che vuol dire? C'è l'esempio classico in questi libri, si riporta, dice vanno a fare un picnic e lui, all'amico che è venuto a fare il picnic con lui, dice dai, prendine uno di bicchierini, di modo che se lui beve, io sono giustificato e posso bere con lui. Ecco, il problema è che se trova uno che non gioca, la volta dopo non lo invita. Perché non è un giocatore adatto al suo gioco. Quindi l'apparente generosità, dai, prendine uno, beviamo, ma dai, prendine, no, ma non posso, no, prendine uno. Alla fine beve insieme e lui ha la giustificazione per berne ben più di uno. Ma una volta iniziato poi vanno avanti abbastanza sciolti. Lo scopo di questi giochi psicologici, dunque, guardate, ne ho messi alcuni, varie scuole qui, sono presenti un po' tutte, ma troverete poi la slide, l'insegnamento nel video, la potete rivedere. Rinforzare la posizione psicologica, cioè se io mi considero meno più, questa era la tesi iniziale, rinforzare la posizione psicologica. Oppure raccogliere le usuali carezze che ci servono per poter sopravvivere, cioè è come andare a far benzina sostanzialmente. Giustificare l'autoindulgenza, e quindi qui vedete la giustizia personale come la dice lunga, giustifica, oppure evita di risolvere i problemi il gioco psicologico, è qualcosa che rimette la responsabilità e la palla agli altri. Rinvia i cambiamenti. Cioè la persona si impedisce in qualche modo di cambiare, oppure proietta aspetti di sé, le sue responsabilità, le sue convinzioni copionali sugli altri, illudendosi di liberarsene. C'è anche questo aspetto qui che è un po' più complesso. C'è un piano, un programma di gioco. Ecco, se vi fate queste domande, poi andate a rivedere la slide, ora velocemente la leggiamo insieme, però potete vedere queste domande, ecco, se rispondete a queste domande potete scoprire i giochi che fate voi, insomma, ve l'ho lasciato lì perché è uno strumento di autodiagnosi in sostanza. Ci può essere lui. Cos'è che continua ad accadere ripetutamente che ti lascia con un sentimento negativo, spiacevole? Oppure, e poi quando l'hai individuato, dici come inizia, che succede poi, come finisce, come ti senti e come si sente ognuna delle persone coinvolte quando finisce? Ecco, se riuscite a dare delle risposte, inizierete a pensare un po' a quello che vi succede e a essere consapevoli di quello che state facendo inconsapevolmente. Sapete, quando arriva la luce, le tenebre vanno via. La consapevolezza a cui io direi attribuisco nei nostri percorsi di guarigione, di cambiamento, non io, poi tutti quelli che operano nelle relazioni d'aiuto, il 50% del lavoro. È la consapevolezza, rendersi conto. Io ricordo dei buoni insegnamenti del buon Watchman Nee, che va saputo leggere, ma per alcuni aspetti ci ha insegnato molto, cioè quando propone quell'insegnamento sulla divisione dell'anima dallo spirito, e lui dice che non puoi renderti conto della tua carne fino a che non hai separato l'anima dallo spirito, e questo lo fa la parola di Dio. Oggi siamo in grado di capire che questo era un suggerimento di consapevolezza dei comportamenti carnali che teniamo, al fine di rinunciare a quelli per poter cambiare e abbracciare la grazia di Dio. Questo è un po' il percorso che il cristiano è chiamato a fare. Siccome purtroppo non se ne parla molto e questi strumenti non sono a disposizione di tanti, restano un po' sotterranei e accettiamo anche nelle chiese il fatto che le cose vadano così. Invece abbiamo gli strumenti anche per capire che non producono felicità questi sistemi e con la consapevolezza iniziare un processo di cambiamento fondato sulla parola di Dio e nel ricevere appieno la sua grazia. Vado avanti, questo lo evito, anche questo lo evito, scusate ma ho ancora solo 20 minuti e c'è molto da dire. Cosa c'è sotto? Ecco, io ho così tirato un po' le fila perché quelli sono aspetti, analitico, transazionale, che ci aiutano a individuare il problema e il comportamento. E vedo che almeno qui in sala è stato chiaro a tutti di cosa stiamo parlando. Vediamo un po' di portare ora verso la soluzione biblica e non solo terapeutica, che è disponibile comunque alla maggior parte delle persone, quella biblica ancora di più. Non la maggior parte, a tutti, basta volerlo. Sotto sotto c'è superbia, cioè io con le mie forze posso ottenere tutto ciò di cui ho bisogno. Vedete, la superbia. La superbia, abbiamo già detto molte volte, che si manifesta con pensieri svalutanti e con l'attribuzione all'uomo della capacità di essere autosufficiente rispetto alla vita. Ora, questo in parte è vero nel senso che noi abbiamo la potenza di reagire secondo i principi di vita che Dio ha messo nell'universo, ma noi con Lui abbiamo la grazia di poter vivere il suo piano, senza di Lui non possiamo far nulla. Invece l'idea che si ha è che l'uomo viene esaltato al punto da poter essere bastevole a se stesso e Dio a se stesso. Questo è il concetto. Sotto sotto ho detto, perché già il gioco è inconsapevole, figuriamoci se le persone possono pensare di essere superbi. Uno che gioca, dice prendimi a calci, gioca a fare la vittima, ma non ci pensa nemmeno di essere un superbo a fare quelle cose lì. Però in realtà si sta procurando ciò di cui ha bisogno a danno di altri e pensando che così si assicura la sopravvivenza. È Dio a se stesso. Vi propongo questa riflessione, che ho fatto io, ai limiti che ha. Ma ci aiuta a pensare. Sotto sotto c'è l'inganno. Con mosse sleali e nascoste porto gli altri a fare quel che voglio io. E loro nemmeno se ne rendono conto. Ora, l'inganno non viene da Dio. Dio non inganna nessuno. L'inganno viene dal diavolo. Quando noi ci comportiamo secondo lo spirito di questo mondo, siamo figli di quello che comanda questo mondo. che è il suo principe, Gesù ha detto, è il diavolo. Quindi cerchiamo di addolcire la pillola, insomma, anche se siamo credenti, nati di nuovo, dite come volete, e cioè sottomessi al Signore a parole, perché in realtà poi quando viviamo così non lo siamo. E il punto è questo, come possiamo usare l'inganno verso gli altri per poter avere ciò di cui abbiamo bisogno? Dice, ma è inconsapevole, io non lo so. Va bene, ma ora che lo sai, ora che puoi cominciare a vederti, che cosa scegli? Ecco, questo è un punto importante. Egoismo, voglio tutto quello che mi serve, a costo di tutti e tutti, compreso me stesso. L'egoismo fa da padrone, nel copione, nei giochi, in tutte quelle manifestazioni di questi piani di vita artefatti ingannevoli. Perché? Perché ti trovi in una situazione che, pur di sopravvivere, la vita tua può voler dire la morte di altri a volte. E questo è che pazienza, l'importante è che io abbia quello che mi serve. Questo è egoismo. Ma cos'è? È questo famoso spirito di sopravvivenza che è iscritto nella vecchia natura nostra, che ci porta con le nostre forze, con la nostra potenza a trovare il rimedio di ogni cosa. Ma io ho detto all'inizio, non è per forza né per potenza, ma è per lo spirito di Dio. E qui la superbia, l'egoismo, l'inganno e poi l'avidità. Sembra che uno, vivendo tutta la vita in questo modo, viva solo per avere quelle magre, temporanee, amare ricompense che però lo fanno arrivare al giorno dopo. E quindi uno è avido di quelle cose, intanto oggi ho mangiato. E distrugge tutto e tutti, se stesso per primo pur di averlo. È una cosa distruttiva, che non dà onore e gloria al Signore. Tutto quello che non rende onore e gloria a Dio non viene da Lui. Prima di tutto perché svaluta gli uomini che sono la sua gloria su questa terra. Noi siamo la gloria di Dio su questa terra. Siamo stati creati per poter amministrare il pianeta, per coltivare e custodire tutto quel che ci mette in mano. A sua immagine e somiglianza ha detto domina su tutta la terra. Noi siamo nati per essere la gloria di Dio sulla terra e invece viviamo continuamente svalutandoci e ritenendoci incapaci di assumere responsabilità per chi siamo. Quindi è sicuramente una cosa perversa, diabolica, che è assecondata da cosa? Dalla vita che Gesù ha crocifisso, cioè quella vecchia vita che è finita sulla croce, ma che ancora, quando noi decidiamo, viene rimessa in azione dentro di noi e ci porta fuori dal nostro destino, cioè dalla storia che Dio ha scritto per noi. Ogni gioco ha le sue regole, quindi ci sono delle regole, se sono seguite da tutti il pagamento finale è sicuro. Le altre cose ve l'ho già dette, quindi andrei avanti, anche questo ve ne ho parlato, scusate un attimo, salto velocemente, e qui arriva una slide importante, che io, da qui inizia un percorso ben diverso, e cioè, fatta la diagnosi, l'analisi, diciamo meglio, fatta l'analisi di come possiamo comportarci secondo la vecchia natura, noi ora vediamo che cosa ne pensa Dio e da dove possiamo attingere quella forza e quella potenza che noi non possiamo produrre. La sopravvivenza, vedete, richiede sforzi e si fonda sulla giustizia personale, per cui mi procuro. Guardate, questi valore, giustizia, esaltazione, riconoscimento, ho fatto una cosa molto semplice, ho preso dai libri, i testi canonici dei giochi nell'analisi transazionale e ho preso quelli che sono gli scopi di tutti i singoli giochi. Ora voi ditemi se queste non sono le cose che Dio ci ha procurato e garantito. Guardate un po', valore, noi abbiamo valore, giustizia, esaltazione. Gesù ci invita, tutta la Bibbia ci invita ad essere giusti, Dio dà valore agli uomini, l'esaltazione, Dio dice esalta gli umili ma abbassa i superbi, ma è Dio che esalta, invece no, ce lo procuriamo da noi l'esaltazione, riconoscimento, libertà di espressione, benevolenza, approvazione, aiuto, affetto, attenzione, rassicurazione, perdono, giustificazione, assoluzione. Queste sono tutte cose che Dio ci ha procurato attraverso il sacrificio del suo unico figlio, Gesù. Per noi tutto questo è garantito e possiamo averlo, ma come? Vedete sotto, vivere, mentre sopravvivere è una questione di giustizia personale, io mi procuro tutte queste cose. Secondo Dio vivere è grazia e si ha la grazia per la fiducia che si ripone in Dio e che ci viene accreditata come giustizia. Dunque il fondamento della differenza tra la sopravvivenza e la vita è la grazia, perché nella sopravvivenza sei costretto te a farti largo nella giungla e procurarti un tetto sotto cui dormire. Secondo la grazia, nella vita invece quella scritta da Dio è per la grazia del Signore che Lui ti dà la forza e ti dà la potenza di poter vivere in modo autentico e autonomo su questa terra, rappresentando Lui e non più te stesso. Questa è la differenza. Dunque, ecco qui che la contrapposizione tra quello che è l'egoismo, la superbia, si trova nella grazia che la riceviamo per fede, fiducia, questa parola. La fiducia è ciò che ci porta alla grazia del Signore, la fiducia in Lui. E quando noi abbiamo fiducia in Dio, la nostra fiducia in Lui ci viene accreditata, considerata, messa sul conto come giustizia. Quindi non abbiamo più bisogno della giustizia personale, ma è il Signore stesso che ci accredita la nostra fiducia come giustizia. E affinché nessuno si vanti nemmeno della fiducia che ha avuto in Dio, dice Dio stesso che anche la fiducia è un dono che vi do io. Quindi la superbia è un campo, diciamo, arginato per chi vive nel Signore. Romani 4:3-5, Abramo ebbe fiducia in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. Vedete, dice poi Paolo, a chi lavora il salario non viene calcolato come un dono, ma come un debito. Io, se te lavori, il datore di lavoro ha un debito verso di te e ti deve dare quello che ha promesso. A chi invece non lavora, ma ha fiducia in colui che giustifica chi compie il male, la sua fiducia gli viene accreditata come giustizia. Che cosa sta dicendo Dio? Non è per ciò che fai, per la tua potenza, per i tuoi sforzi, per la tua forza, che ti puoi procurare la giustizia, ma è per la mia grazia, perché è un dono e non te la puoi guadagnare. Nella giustizia personale la persona si guadagna il risultato, quello che cerca, con sforzi e con emozioni spiacevoli, è un pagamento. Secondo Dio questo non funziona, perché noi non possiamo mai comprare in qualche modo la sua grazia, noi non possiamo in qualche modo comprare la giustizia, cioè essere ritenuti giusti davanti a Lui e godere del suo piano di vita per noi. Non è per i nostri meriti né per i nostri sforzi, ma è per grazia. Ecco, questo è il concetto fondamentale. Ancora, la salvezza non viene dal fare. Io non voglio entrare nell'annosa questione, la fede, le opere, che ha diviso chiese, ha prodotto disastri di tutti i generi, una interpretazione che nei secoli è stata più volte vista e rivista. Io voglio soltanto enfatizzare l'aspetto che in quello che abbiamo visto essere il comportamento generalmente praticato da tutte le persone, c'è un accento sul fare per avere. E Dio invece mette un accento sull'essere per vivere. Sono due cose completamente diverse. E il punto centrale di snodo è la sua grazia. Guardate Efesini 2:8-10. Per questa grazia, infatti, siete salvi mediante la fiducia. Io ho sostituito tutte le volte, cioè fede con fiducia, perché riguarda più il cuore nel nostro vocabolario italiano. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. Dice, ah, la giustizia ti viene accreditata per la fiducia che hai in Dio? E Dio dice, quella, anche la fiducia non viene da te, ma viene da me, quindi non ti puoi vantare di questo. Vedete, né viene da quello che fai, non è che ti procuri la salvezza, e cioè, come abbiamo visto sopra, tutte queste cose dove sono, valore, giustizia, esaltazione, non è che te le procuri queste cose in base a quello che fai, giocando con gli altri e slealmente procurandotele a danno anche di te stesso. Ma, vedete, perché nessuno possa vantarsene, siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. E cioè, non è che il fare non conta, ma il fare è una conseguenza dell'essere. E l'essere, cioè noi siamo noi stessi, quando per grazia riceviamo la sua forza, la sua potenza, il suo spirito, che dimorando in noi ci permette di fare le opere buone che Dio ha predisposto che noi facessimo. E queste opere buone, che sono scritte dall'eternità, quindi da sempre, che è già un concetto temporale, nell'eternità non c'è, è fuori dal tempo, queste opere buone Dio le ha previste per me, per te, per tutti noi, per ciascuno, che noi le facessimo. Quindi siamo chiamati al comportamento, alle azioni, ma come conseguenza della sua grazia elargita per fede, che ci procura giustizia. Ancora, in Romani 11,6, e se lo è per grazia, non lo è per le opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Vedete, ancora si ribatte su questo. Romani 3,20 ci porta a qualcos'altro. Il tema della lettera ai Romani è la giustizia fondamentalmente, e Romani dice, infatti in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. Ora qui si entra in un campo che data allora non ho la possibilità di trattare, ve la do soltanto questa scrittura perché andiate a guardarla. Dio ribadisce che osservare delle regole per poter ottenere poi la salvezza, che è la stessa cosa che è nei giochi, io osservo delle regole di gioco per poter ottenere quello che mi serve per sopravvivere, è la stessa cosa. Questo non lo otterrai mai, perché la legge, diciamo, è uno strumento, la legge è santa, però per il fatto che è un sistema non la puoi mai osservare. È impossibile che gli uomini osservino la legge di Dio, l'insegnamento di Dio, è impossibile che lo osservino. Difatti c'è sempre stato ricordato nella scrittura che se trasgredisci anche uno solo dei comandamenti, ha trasgredito tutta la legge. Vedete Giacomo qui sotto, in Giacomo 2:10-11, questo è chiaro. Dunque che vuol dire? Vuol dire che per quanto noi possiamo essere astuti, arguti nel seguire delle regole, nel farci una lista di regolette da poter seguire nella nostra vita per poter ottenere la salvezza, che non è soltanto la salvezza nel senso biblico, ma in tutti i modi le cose che abbiamo visto prima riguardano giustificazione, perdono, assoluzione, eccetera, non è in quel modo che te la procuri, perché Dio dice che questo non ti porta a niente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi abbiamo la grazia di Dio, possiamo essere giustificati per la fiducia che abbiamo riposto in Lui e otteniamo che possiamo fare le cose buone che Lui ha previsto che noi facessimo. L'unico uomo che ha osservato tutta la legge è Gesù. Quindi dal fatto che noi non possiamo da soli procurarci questa salvezza, che cosa vuol dire? Quello deve essere un segnale per noi, per dirci che abbiamo bisogno della grazia. Perché senza la grazia noi non possiamo. L'unico è stato Gesù. La legge serve a farci vedere che abbiamo bisogno della grazia. In altre parole, la vita un po' oscurata, tenebrosa, di cui ho parlato prima con quei giochi psicologici, che ci porta poi sempre a quella insoddisfazione, felicità di fondo, strisciante, quello ci dovrebbe in qualche modo anche insegnare che noi abbiamo bisogno della grazia di Dio, del suo Spirito, per poter vivere la vita che Dio invece ha previsto che noi vivessimo. Il tempo mi dice che siamo arrivati un po' in fondo. Ecco qua. Vedete, in Geremia è chiara questa parola. Dio dice, è maledetto l'uomo, cioè si infila nei guai, è la stessa, si infila nei guai, l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno e dal Signore allontana il suo cuore. Quando io penso che per poter vivere occorre che mi procuri ciò che Dio mi dà per grazia, sto confidando in me stesso, sto allontanando il mio cuore da Dio e mi infilo sicuramente nei guai. Quali sono questi guai? Una vita non scritta da Dio né da nessun altro che porta alla sventura. Ecco. Bene, mi voglio fermare qui per dire che c'è anche questo che cosa vuol dire fermandoci qui? Che se noi cerchiamo di fare da soli sicuramente finiremo per fare quei giochi, per stare in quei copioni, non saremo felici e quella storia che Dio ha scritto per noi non sarà mai vissuta da coloro per i quali era stata scritta. Il nostro potenziale è completamente sprecato, manca un colore su questa terra, la nostra vita secondo Dio che non è stata vissuta, e in pratica derubiamo anche le future generazioni di tutto quello che avremmo potuto fare. Questa è un po' la conseguenza. Cari amici, concludendo, non si tratta di sopravvivere, si tratta di vivere, non si tratta di fare ma di essere. E quando hai scoperto questo, che tutto è per grazia, una volta che hai messo la fiducia in Gesù, la giustizia ti è assicurata da Dio perché la tua fiducia, che è un dono di Dio, ti è accreditata come giustizia. E non devi più tutto il giorno cercare di procurartela da solo. Ecco, questo è soltanto uno spaccato biblico che ci fa capire meglio quello che abbiamo detto prima. C'è molto di più da dire, io vi lancio soltanto la riflessione che sicuramente inizierà a muovere qualcosa attraverso la consapevolezza che possiamo avere su come ci comportiamo e la fiducia che possiamo mettere in Lui e nella Sua grazia. Chiudo così. Qualcuno potrebbe dire... Ma se io ricevo questa grazia e quindi mi viene accreditata la giustizia da parte di Dio per la fiducia che ho in Dio, io non ho abbastanza fiducia. Molte persone me lo dicono, io non ho questa fede, non ho questa fiducia. C'è rimedio anche per questo, è un dono di Dio la fiducia, e il rimedio è questo. La fiducia, la fede, viene dall'udire, dall'ascolto della parola di Dio. Ecco. Quindi la fiducia, io ho scoperto, è una cosa molto strana, cioè la fede, se vi torna meglio questa parola, ma io direi fiducia, ci viene, cioè è qualcosa che non è statica, ma che viene, e viene dall'udire, e dall'udire la parola di Dio, dice nella lettera ai Romani. Quindi se ti vedi che non hai fiducia a sufficienza, per poterti mettere nelle mani di Dio e vivere la sua vita, o meglio lasciare che Lui insieme a te viva la sua su questa terra, ricorri alla parola di Dio e leggila. Questa farà in modo che venga la fiducia. Ecco qui, del resto, queste sono le ultime parole che vi avrei lasciato. Per amore, mi fido. Confido e mi affido, queste sono tre parole che mi piacciono molto. Questa è la soluzione per non vivere una vita copionale, non vivere nei giochi fregando tutti gli altri, noi stessi, ma essendo autentici noi stessi, ambasciatori per Cristo. Ecco, come si fa? La fiducia, il confidare, cioè essere certi nelle nostre aspettative che Lui interviene e svolge il suo piano. Quindi mi fido, è un po' mi fido di te, Signore, è come glorificare il suo nome, mi fido di te. E io ci vedo sia santificato il tuo nome che Gesù ci ha insegnato. E così in questo confido sono certo, è quasi più speranza che fiducia a questo punto, che ti intervieni, cioè venga il tuo regno, Signore, ecco questo confidare, e mi affido, mi metto nelle tue mani, sia fatta la tua volontà. Ecco, io le ho volute paragonare alle tre frasi della prima parte del Padre Nostro, perché ci dà questo senso di unità con quello che fanno tutti i credenti, e non è altro che fidarsi di Lui, confidare in Lui e affidarsi a Lui. Vedete l'ultimo punto, incontro il mio destino e lo vivo felice. Questo dovrebbe essere lo scopo di ogni cosa che facciamo, che pensiamo, decidiamo. In Lui infatti ci muoviamo, in Lui respiriamo, in Lui esistiamo, dice la Scrittura. Dio non ha mezze misure, insomma, è un viaggio, è un percorso, e come vedete Dio provvede che la sua fiducia come dono ci venga elargito ascoltando la sua parola. Del resto, come abbiamo detto altre volte, siamo sempre molto propensi ad ascoltare cattive notizie dalla televisione in giù e mettere fiducia in quel che... E ci viene la fiducia nella sventura, basta ascoltare il telegiornale. E allora dico io, perché non ascoltare la parola di Dio? Ci verrà la fiducia nel suo piano. Questo Lui lo promette e questo sicuramente lo farà. È un rimedio pratico, ma che è scritto nella Bibbia, e vi posso garantire, per chi non l'ha mai provato, che funziona. Perché Lui è fedele e le sue promesse si realizzano sempre. Bene, con questo vi salutiamo, ci vediamo mercoledì prossimo per una conclusione, analizzeremo più da vicino il copione e il destino dell'uomo. Quindi concluderemo questa serie mercoledì prossimo. Un caro saluto, un abbraccio a tutti da Siena, Canto Nuovo.